Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo a cercare un po' di film, un po' di cinema. Parleremo di un genere molto interessante che è nato praticamente dall'inizio di quest'arte, che è il cinema horror. Prima di ciò vi illustro i miei acquisti che ho fatto poco tempo fa con una bella offerta in un mercatino. Io non posso fare nomi chiaramente, però ti ha fatto 10 film per 5 euro. Andiamo un attimo a parlarne molto velocemente, poi dopo direi di partire con la live. Allora, il primo è L'onore dei Prizzi. L'ho preso in realtà per il duo Angelica Houston e c'è anche Jack Nicholson, quindi per quello l'ho voluto prendere. In realtà l'ho preso solo per Jack Nicholson, non so bene cosa sia. Poi l'altro è un anime che è Darkstalkers Revenge, che però c'è Morrigan, quindi per chi ha masticato un po' di questi picchiaduro, e Night Warrior, l'ho preso per quello. Super 8, film di Abrams, che ha fatto delle ottime cose. Col produttore di Steven Spielberg, poi 007 Quantum of Solange, che non è Solange quello che era qua in Italia, poi Essi ci osservano, Guerra tra i pianeti, non ho idea di cosa sia, è degli anni penso 50 a esagerare, infatti non c'è neanche l'anno, credo che è del 53, una cosa del genere, non ho proprio idea di cosa sia. Però boh, mi ispirava. Poi James Dean con Gioventù bruciata, uno dei grandi capolavori secondo me del cinema. Poi abbiamo La piccola bottega degli orrori, sempre con Jack Nicholson, mi è stato consigliatissimo questo film. Forest of the Dead, che non ho proprio idea di cosa sia, ma te temo che sia un cesso, temo. Marrakech Express di Salvadores. The Village, che l'avevo visto, non è male, ma già dato per completare un po' la collezione. Vede parte del bene e il male, film di Scorsese, quindi va assolutamente visto e recuperato. Intervista col vampiro, che non sono mai stato un gran fan di sto film, ma tanto per fare scena e collezione. Detto quello, andiamo con l'episodio di oggi che si incentra ancora una volta sui film horror. Partiamo dagli anni 80, dove praticamente tutti i film horror di successo degli anni 80 ebbero un seguito. Si parte da Poltergeist, Demoniache Presenze, diretto da Tobe Hooper, che ebbe anche due seguiti e una serie TV. Molto interessante Poltergeist, Demoniache Presenze, perché è veramente molto inquietante come film. I tantissimi seguiti di Halloween e di Venerdì 13, di Halloween tutt'oggi ne stanno facendo uno, che però si collega direttamente al 2, insomma, hanno fatto un pacciugo, tra l'altro c'è stato anche delle liti tra zombie e Carpenter. E i film splatter sovrannaturali di Wes Craven, di Nightmare, furono le facce popolari degli anni horror negli anni 80. In realtà ci furono molti altri film horror di serie B anche, però sono molto interessanti. Film horror originali continuarono ad apparire sporadicamente. Hellraiser dell'87 di Clive Barker, veramente un bel film, nonostante sia a mio avviso personale splatteroso, perché veramente ha delle scene abbastanza forti. Hanno fatto tutti dei seguiti di Hellraiser che è Pinhead, che non mi hanno soddisfatto almeno fino al terzo. Poi dal terzo in poi, come sempre, l'hanno buttata in caciara, in schifo, perché quando allungano troppo le saghe, il problema è sempre quello. È un problema che ha avuto anche probabilmente Nightmare e lo stesso Venerdì 13, a mio avviso. Hanno provato poi a rilanciare Venerdì 13 con Jason X, il personaggio di Jason Voorhees, che però era Jason nello spazio, non aveva nulla a che fare col vero personaggio. La bambola assassina dell'88, altra saga che hanno rilanciato ultimamente con remake, reboot, cazzi e mazzi, che però a mio avviso non sono mai stato un gran fan della bambola assassina, nonostante un horror a mio avviso grottesco, perché una bambola che uccide, onestamente. Jason X mi piace perché è una parodia di Alien. Sì, vabbè, ma come film di per sé è bruttino, eh? Poi c'è chi è piaciuto, io no, non metto becco, però Jason X è intollerabile. Allora, furono lodati dalla critica, anche loro lanciarono alcuni seguiti che furono considerati di qualità inferiore dalla critica che dei fan. E certo, Hellraiser il primo molto bello, gli altri... Shining uscì nel 1980, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King e diretto da Kubrick. Tra l'altro ci furono degli scritti tra di loro, però Shining, a mio avviso, è uno dei film più belli, e probabilmente anche senza errori, ce n'è solo uno o due, ma per trovarli devi fermare il film frame per frame, cosa che vi sconsiglio di fare, perché ci mettete 10 ore a trovare un errore che poi non è un errore, cioè ha spostato la sedia invece che a sinistra l'aveva spostata a destra. Questo è il grande errore di Kubrick, perché Kubrick era un perfezionista, era quasi maniacale nelle sue cose, anzi non è quasi, era maniacale nelle sue cose, e nel suo libro di interviste che io ho letto si vede questa anche malattia, perché da un punto di vista forse lo è anche, però era veramente un perfezionista e lavorare con lui non era affatto facile. C'è addirittura chi poi è andato dallo psicologo, dallo psichiatra, da chi per esso dopo aver lavorato con lui. Però dico anche che quando sono stati fatti dei film eccetera, si sapeva benissimo com'è lavorare con Kubrick. È inutile 30 anni dopo dire ah, ma questo si lavorava male, perché tutto che è morto, primo, e secondo, ok, però tu sai benissimo con chi stai andando a lavorare, si sapeva sta cosa, dai, adesso. Però Jeselnik è stato anche rivalutato dalla critica moderna, c'è stata una controcritica, ha vissuto innovativo. Sarà, boh. Io non sono proprio d'accordo, però vabbè, è una mia personale opinione. Incassi a botteghino per i sanguinosi horror moderni iniziano a calare, come è dimostrato dalla cosa dell'82 di John Carpenter, che ebbe poco successo. Ebbene sì, la cosa, grande film, ha floppato all'inizio, così come hanno floppato molti altri. Aumentò però il mercato dell'home video, nonostante le nuove generazioni di film avesse un tono meno tenebroso. Motel Hall, Basket Case furono i primi film degli anni 80 a rivoluzionare le convenzioni dei film horror del precedente decennio. I film sui zombie, come La Notte dei Morti Viventi e Zombie, contenevano una satira e una critica della società, ma erano più tetri che divertenti. Come cosa vi ho detto la volta precedente? Che La Notte dei Morti Viventi e Zombie era, nel pensiero di Romero, erano in realtà delle critiche alla società, dove quando tu vedi La Notte dei Morti Viventi vedi benissimo che il regista non fa la critica allo zombie, lo zombie è solo decorativo, ma i personaggi peggiori sono proprio gli esseri umani, e si vede benissimo nel film. È inutile dire il pericolo erano i zombie, stafava. In realtà nei film il pericolo si vede bene nella casa, quando c'è l'uomo di colore e gli altri due borghesi americani, che i peggiori bastardi sono proprio quelli dentro, quei due lì. Quindi è ovvio che Romero, quando parla di zombie, non è lo zombie, il mostro, che poi è diventato ora, ma era soltanto un espediente per criticare la società borghese dell'epoca, che in realtà ci può stare, anche se lo zombie in realtà come figura di mostro esisteva già da molto prima, ma era diverso. Reanimator di Stuart Gordo, Il ritorno dei morti viventi e Il vendicatore tossico, che è della Troma, furono seguiti da remake di Cronenberg, che è La Mosca, bellissimo film, tra parentesi, che uscì a poche settimane di distanza da Alien Scontro Finale di Cameron, bellissimo film anche quello. La Casa 2, sequel della Casa, furono diretti da Sam Raimi, conteneva una violenza comica nella quale le risate venivano provocate da alcune sequenze splatter, come nel caso di Violent Shit, di un regista tedesco di nome Andres Schenz, spero di averlo detto bene. Il regista Peter Jackson seguì i passi di Raimi realizzando Fuori di testa dell'87, avendo a disposizione un budget ridottissimo. Qua veniamo al punto dove i film in realtà avevano un budget molto basso, perché l'horror era sempre stato visto in realtà come una roba di serie B. Non serie B perché faceva, ma serie B per un discorso di soldi. Infatti anche adesso, per esempio, Sinister, che spero che voi avete visto, il primo è molto bello, non è stato fatto con 50 milioni, sarà stato fatto, se non ricordo male, con 10 milioni, ma proprio esagerare, 10 milioni, ma proprio esagerare. Che cosa succede? O forse 6, forse 7, comunque pochi per un film, no? Cosa è successo? Oltre che Sinister è un bellissimo film, roba veramente seria, uno dei film, secondo me, più belli degli ultimi 15 anni, perché io adoro quel film lì, il 2 è una schifezza, proprio neanche da averlo pensato, e ha incassato 5 volte di più, forse ha incassato tantissimo. Io ora c'ho un'app che potrei anche andare a vedere quanto sì, però poi ci mette tanto, comunque intorno ai 10 milioni, secondo me è anche esagerato. Quindi il problema era questo. I film horror continuarono a provocare dei dibattiti. Nel Regno Unito la crescita delle vendite di videocassette aumentò il rischio che i film descritti sopra potessero finire in mano ai bambini piccoli. Ma perché poi? Ma questo non l'ho capito, però. Molti film furono classificati come visioni sconsigliate e censurate. Negli Stati Uniti, Natale di Sangue, un film controverso dell'84, fallì al cinema e fu ritirato dalla vendita per il suo protagonista, un Babbo Natale assassino, cosa che poi con Natale Rosso Sangue, Silent Night, eccetera, si vede gente vestita da Babbo Natale che accoppa la gente. È un filone che ora forse non fanno neanche più, ma che in realtà era molto interessante, perché tu associ il Babbo Natale a una cosa positiva. In realtà vedere questi pazzi maniaci che prendono un'ascia e cominciano a ammazzare gente, tra l'altro... oddio, quello Natale Rosso Sangue 2000 qualcosa è un remake di Black Christmas, se non mi ricordo male, degli anni 70 forse, se non mi ricordo male, ed è crudissimo. Quello degli anni 70 è terrificante. Quell'altro remake, boh, sì, ci può stare delle scene proprio tremende, ma quello degli anni 70 è tanta roba. Poi il Silent Night, che io ho il primo, sono riuscito a recuperare il primo, era abbastanza crudino anche il primo, non era roba buona. Allora, negli anni 80, con l'abbattimento dei costi produttivi e la diffusione delle VHS, l'horror diviene alla portata di tutti, sia come fruizione, sia come produzione. C'è infatti in questi anni la proliferazione dei sottogeneri, che ho parlato nei precedenti podcast, come tentativo di imporsi nelle nuove nicchie di mercato su tutti, lo splatter, che lo splatter si fa abbastanza facilmente, lo splatter, slash anche, c'è anche della roba slash, qua in Italia siamo arrivati dopo, tanto per. Mentre sul fronte di personaggi e rappresentazioni sociali si raggiunge un vero e proprio delirio. L'intenzione di piccole produzioni di riempire tutte le nicchie possibili porta a resuscitare personaggi come i Gremlins. Bellissimi film, i Gremlins sono tanta roba, o gli elfi, così come i zombie, più tardi anche le bambole assassine. Ovviamente i zombie poi sminchiando il messaggio che voleva dare Romero, tanto per cambiare. Anni 90, nella prima metà degli anni 90, il genere continuò con temi degli anni 80. Ci furono alcuni film che non ebbero particolare successo, come la serie di Leprechaun. Ah, questo ho visto da poco, Leprechaun Return. Che è la storia di questo leprecauno che viene ogni volta evocato, mi sembra, per cercare il suo tesoro. Poi il leprecauno è una cosa mitologica, ora non vi dico altro perché sennò stiamo fino a domani. E allora, questo nemico uccide tutti, chiaramente perché loro non sanno dov'è il tesoro, ma è un nemico strano, perché fa degli omicidi anche abbastanza efferati, ma ha la battuta pronta, un po' come in Nightmare. Però non ha lo stesso carisma, chiaramente, di Nightmare, per ovvi motivi. Per me è un horror trash, Leprechaun, è stato fatto non seriamente, a mio avviso. Quindi io comunque vi invito a recuperarlo. I film di Nightmare, venerdì 13, Halloween, ebbero tutti i seguiti negli anni 90, molti dei quali ricevettero un discreto successo, nonostante sia la critica sia il pubblico considerassero i film di basso livello, con l'eccezione di Nightmare, nuovo incubo. Ah, questo è il settimo, è particolare perché praticamente si scopre che gli attori vengono perseguitati veramente dal personaggio del film. Incredibile. Poi abbiamo Il seme della follia, La metà oscura e Candyman, Terrore dietro lo specchio. Ma Candyman, oddio, non era neanche tanto male. Fecero parte di un piccolo movimento horror autoriflessivo. Ogni film toccò temi nel mondo reale, oltre che a quelli della finzione. Candyman, ad esempio, collegò una leggenda metropolitana e il realistico orrore del razzismo che produsse un mostro. Vabbè, questo. Il seme della follia ha un approccio più letterario. Il protagonista diventa parte di un romanzo che uno scrittore sta scrivendo. Questo stile diventò più ironico quando fu girato Scream. Il film canadese Cube, il cubo, fu probabilmente uno dei pochi horror negli anni 90 a basarsi su un concetto nuovo. Il regista fu capace di evocare una vasta gamma di paure e toccò una varietà di temi sociali che non erano stati esplorati precedentemente. Due problemi principali spinsero l'horror classico in secondo piano durante questo periodo. In primo luogo, il genere horror fu sopraffatto dalla continua proliferazione di film splatter sanguinosi. Questo è un grande problema, ma in realtà no, perché l'horror ha tante sfaccettature. L'horror non è solo splatter. Nella scorsa puntata siamo andati a vedere che cosa contiene l'horror, tutti i suoi sottogeneri, cioè tantissimi, lo splatter, quello psicologico, quello grottesco. Quindi, insomma, ci sta. Poi lo splatter è più, magari piace di più, quelli sanguinosi, splatterosi. A me no, io onestamente amo molto quelli psicologici, perché la vera paura dell'essere umano è proprio quella. E neanche a me piace lo splatter. La vera horror, a mio avviso, è l'horror psicologico, perché ti permette di guardare le paure delle persone nel proprio inconscio. Ed è una cosa... Lo splatter alla fine, ok, è sbudello uno, è sti cazzi, cioè, voglio dire. In secondo luogo, il pubblico adolescente che aveva assistito ai film precedenti crebbe e passò alla visione di film di fantascienza. Questa non l'ho capita. Che attiravano la gente grazie all'utilizzo di nuove tecnologie. Horror e fantascienza vanno d'accordo, perché c'è un sottogenere di horror che è roba di horror fantascientifico, quindi boh. Per riattirare il pubblico, l'horror diventò più autoironico, specialmente nella seconda metà degli anni 90. Splatter, gli schizzacervelli di Peter Jackson portò i film splatter a un livello comico. Dracula di Bram Stoker era un insieme di attori di differenti epoche cinematografiche, riprendono lo stile dei film della Hammer, che ho già parlato nelle precedenti puntate, negli anni 60, con una trama che si concentra, la trama del romanzo, vabbè, quello comunque già sappiamo, i film della serie di Scream del 96 coinvolgevano dei teenager molto interessati ai film horror. Beh, Scream è un po' più una specie di parodia. Ah, mi fanno notare dalla regia, Alien è horror psicologico, fantascientifico. Alien ha delle... caratteristiche molto interessanti. Ha sicuramente la paura di un qualcosa che non si conosce, quindi, e poi ha la creatura, che in realtà la creatura, a mio avviso, non è è più importante quasi dei protagonisti, perché tu alla fine, quando vedi Alien, tu poi ti ricordi dell'Alien, cioè non è che ti ricordi quella lì, sì, ok, ti ricordi di quella, ma ti ricordi dell'alieno, quindi sì, c'è anche una parte psicologica, la paura che non si conosce, cioè, la paura dell'uomo della cosa che non conosce, proprio delle cose, oppure quando ce l'ha davanti in un qualcosa che non comprende, ecco, ma vogliamo dirla così. Comunque, più che psicologico, più effettivamente fantascientifico, anche se qua devo dire che la creatura praticamente è la protagonista vera del film, perché per ovvi motivi però i motivi, io mi ricordo più l'alieno che effettivamente la protagonista. Però il successo internazionale di Ring, di Hideo Nakata, The Ring, ottimo, quelli giapponesi Juone sono una cosa pazzesca, che si concentrava sui temi psicologici piuttosto che il sangue, io li adoro tantissimo, e sono gli horror orientali che andremo a parlare poi in altre podcast. Però vi posso solo dire che quelli dei americani, i The Ring americani, non hanno nulla a che fare con quelli giapponesi, sono 10 volte mila meglio, anche se non si dice. Quelli orientali hanno proprio un'altra tecnica, una cosa che noi non capiamo ancora bene. Altri film popolari furono The Blair Witch Project, film indipendente, che diede vita, a mio avviso, del genere falso documentario, che è un altro genere che si fa a pochi soldi. Il film finto documentario, vabbè, voi lo sapete che ha visto Blair Witch Project, è il film a telecamera a mano, cioè che la telecamera balla, cioè che si spende veramente poco, è uno dei cardini, è proprio del Blair Witch Project, che a me personalmente non è piaciuto tanto. Però poi cito Rec 1 è pazzesco, è bellissimo, Cloverfield, che è un altro a telecamera a mano, e molti altri. Comunque anche Romero fece Diary of the Dead, che era a telecamera a mano, finto documentario. Poi citano anche Il Sesto Senso. Wow, questo horror, sì, forse horror, ma Il Sesto Senso col senno di poi non mi piace più tanto. Già un po' da bambino già non è che lo potevo tanto vedere, adesso ce l'ho in DVD, ma però anni 2000, dopo The Ring, i film horror giapponese e statunitensi furono prodotti ricevendo un discreto successo. I cosiddetti J-horror, J-horror sarebbe quelli giapponesi, Ju-on di Takashaki Shimizu, che dovrebbe essere il corrispondente di The Grudge, quindi Ju-on dovrebbe essere i The Grudge, che è un'altra roba, quelli americani che hanno fanculizzato completamente questi, a mio avviso, anche se io ce l'ho i primi due, ma il due in realtà perché mi hanno fatto un fake colossale, questi qua del film, maledetti, e io li ho sempre detestati. Il remake è un pochino meglio, ma comunque siamo a livelli bassi. Il primo lo comprai. Non perché mi piacque il film americano di The Grudge, assolutamente no, ma perché c'era Sarah Michelle Gellar, che io sono un fan di lei, quindi è molto un'attrice molto versatile e fa tante cose. Però diciamo che il 2, non voglio spoilerare, ma mi hanno fatto un fake proprio clamoroso, quindi il 2 infatti lo userò per metterlo magari sotto la sedia, magari ho bisogno di il tavolo bala, ce lo metto un attimo sotto, perché quella è l'utilità di quel film lì. Da ricordare, per avere avuto un discreto successo al botteghino, sono Freddy vs. Jason, bellissimo. A me ha fatto ridere uno di quei film che collega Venerdì 13 e Nightmare, che è un film cacciarone, divertente, scorre benissimo, veramente stradivertente, ve lo consiglio. E la riesumazione dei vecchi mostri della Universal. Parlerò in un altro podcast dei mostri della Universal. Van Helsing, che io non capisco gli estimatori di Van Helsing, è Wolverine con è Wolverine nel mondo dei vampiri. Io non capisco questa, però valla a capire. È un film discretissimo, non è il capolavoro del cinema. C'è chi dice che è un grande capolavoro, io personalmente no. Però il prequel all'Esorcista, che si chiama L'Esorcista, la Genesi, che è una roba a sacci chilometri lontano, e ce l'ho, ma solo per finire la trilogia. Anti-sequel di Halloween, eravamo l'assassina, alcuni remake degni di nota sono The Ring, ma assolutamente no. È carino il primo The Ring americano, ma L'Alba dei Morti Viventi, il remake del film di Romero che era Zombie, anche questo ce l'ho, ma di Schneider, che è, oddio, non è orrendo, ma però io apro parentesi, sono sempre dell'idea che toccare il film di un grande regista sia come violare un qualcosa che non si dovrebbe fare. Almeno personalmente sono dell'idea che quando i film sono buoni, di un buon livello, interessanti, bisognerebbe non toccarli, perché è come violare, io proprio li vedo così, come una cosa proprio, non voglio usare termini che potrebbero essere fraintesi, però proprio una sorta di violenza, perché proprio alcuni li fanno, i remake sono peggio degli originali, come il Cimitero Vivente. Il primo è molto bello, ha quell'atmosfera proprio sinistra, il remake, oddio, cosa sto guardando? Però Amityville Horror, che invece è un buonissimo remake del primo, che c'è poi, oddio, c'è quell'attore, adesso che ha fatto Deadpool, credo. Ma Nancy mi fanno notare dalla regia, Vanessa è carino, ma capolavoro neanche. Ma infatti io ho detto che per me è carino Vanessa, è Wolverine che va a picchiarsi, ma non c'è, è come Solomon Kane, buonissimi film, niente di eccezionale, non è un capolavoro. Un atto e me Caruccio fu Le Colline a New York, no, quello con Kane, aspetta, quello, aspetta, no, Le Colline a New York non c'è Kane fece il film Il collezionista di occhi 1 e 2. Le Colline hanno gli occhi è un remake di un film di Wes Craven, se non mi ricordo male, degli anni 70, però era quello degli anni 70, era veramente sporco e malato, cioè, ma nel senso positivo. Il remake, sì, vabbè, carino, ma niente di eccezionale. Quello che mi si dice dalla regia è in realtà Le collezionista di occhi, credo, quello di Kane, però del 2005 è uscito Constantine, che non è, a mio avviso non è horror. È un'azione, un film di azione fantascientifico, fantasy. Constantine, poi horror, sì, è un bel film Constantine, io adoro Constantine. Il genere zombie ebbe una rinascita in tutto il mondo grazie ai videogiochi. Alcuni di questi sono diventati anche dei film. Resident Evil, il primo, e Silent Hill. Beh, Silent Hill è molto buono, il primo film. Resident Evil. La casa dei mille corpi di Rob Zombie,
Io non amo lo zombie, tranne forse qualche film, forse Le Streghe di Salem, forse sono interessanti. Però zombie ha uno stile di regia sporco, uno stile cioè, di regia che poi non mi piace, questi splatteroni così, no. Cabin Fever, sì, e il sorprendente Vronturne, Il Bosco Affame. Che attenzione, Vronturne ne ha sette, credo, di sequel, di cui i primi due sono molto buoni. Il primo è abbastanza buono, Vronturne. C'è l'attrice di Elisa Dushku, che ha fatto anche una parte in Buffy, una parte di Fate, lo so che dovrei sempre, però. Buono, buono. I seguiti furono veramente di basso livello, forse gli ultimi sono anche discreti, non lo so. I film originali di questo periodo che sfruttano i teenager sono la serie di Final Destination. I primi due sono molto buoni, sono film sufficienti che si lasciano guardare, niente di eccezionale. James Gunn, scrittore, scrisse i film su Scooby-Doo e poi scrisse e diresse Slasher. Oh, Slasher con la creatura, se mi ricordo. Non ebbe successo al botteghino, ma ricevette migliori recensioni rispetto a ogni altro horror americano. Vengono citati Stay Alive. Stay Alive è quello horror dedicato ai giochi, cioè che questa gente gioca un gioco horror, se muoiono nei giochi, muoiono anche nella realtà. Molto interessante come film, discreto, però a me è piaciuto, sto cercando di recuperarlo. A Calare delle Tenebre, aspetta, qua non me lo ricordo, però so che non era malissimo. I film horror con tale divieto, perché poi la censura la butta lì, vengono citati. Perché vengono vietati negli Stati Uniti ai minori di 13 anni non accompagnati, cioè lì possono comprarsi le pistole e non possono andare a vedersi i film horror, incredibile. The Ring, The Exorcist of Emily Rose, che film normalissimo. White Noise è un film sufficiente, non fa neanche così tanta paura, boh, non si capisce questa cosa, vabbè. Mentre la maggior parte dei film horror continua ad avere il divieto di minori di 17 anni non accompagnati, come Saw e Hostel. So che a me proprio mi fa proprio orrore. Ciao, ciao Alex, grazie per essere passato. Io onestamente di Saw non ho un bel pensiero, a me non mi è mai piaciuto, proprio zero, una serie proprio, ho visto i primi due, ho detto ma cos'è? L'horror britannico, molto interessante, ritorna come 28 giorni dopo, Dog Soldier, Labbra dei Morti Viventi e The Descent. Ovviamente 28 giorni dopo, molto bello. Sì, no, mi fanno notare che io sono fan del primo Saw, lo trovo geniale, ma in realtà il genere slash così sì, però il genere così ce n'è stati prima di questo. Poi chiaramente io non sono fan della serie, proprio no, eppure li ho visti i primi due, ma veramente ho fatto proprio fatica. 28 giorni dopo invece è molto interessante, anche il seguito, molto molto bello, di questo qua che si sveglia un mese dopo, mi sembra, a Londra, invaso dai zombie. Viene citato il collezionista di occhi, poi il remake degli horror asiatici come Oh, I Miss the Cold, The High, The High americano è impresentabile e mi dispiace. Shooter, The Tale of Two Sisters. Poi le innovazioni in ambito horror sono già torture porn, le caratteristiche che al momento si possono riscontrare solo nel cinema di zombie. Il torture porn è un sottogenere solo simile allo slash. Da questo muta la violenza esposta, ma mentre il gore ha la tendenza a mostrare il sangue, il torture movie vuole mostrare la sofferenza. Ovviamente vengono citati anche i remake di Non aprite quella porta, da starci a mio avviso lontani a chilometri, ma chilometri a chilometri. Viene citato Underworld anche, sì, più o meno, sì. I vari film di Rob Zombie vengono citati roba dei falsi documentari come Paranormal Activity, film che a mio avviso ti potrebbero anche lasciare, perché comunque sono film che non hanno nulla a che fare con i grandi film di genere che sono The Blair Witch Project e Rec, cioè Paranormal Activity, ma non fa neanche paura, boh. Cioè vedi una porta che sbatte, però è interessante perché il genere falso documentario costa poco, perché Paranormal Activity sarà costato a esagerare 5 milioni, ma proprio, e ne avrà incassati 100 se non di più, perché la gente purtroppo si è spaventata col nulla. Il film è girato come falso documentario, è uno dei tanti girati con questa tecnica, Cannibal Holocaust, The Beverage Pro di quarto tipo, REC, eccetera, eccetera. E riscuote un grandissimo successo considerato il bassissimo budget di produzione. Da questo film in poi hanno cominciato a farne tantissimi uguali con telecamera a mano, tutti identici. Ombra che passa, Esp è l'esempio più bieco di come non si dovrebbe più fare roba del genere. Esp è veramente terrificante, ma non che fa paura, magari, che è brutto. Ma il primo ancora può forse, magari tra amici, io al cinema per esempio ho dormito con quel film, però il 2 è veramente insopportabile, il 2 cioè praticamente questi qua che devono andare nel posto dell'1 a verificare se veramente gli spettri l'hanno ucciso, no? Il problema è che non si organizzano, niente, andiamo lì e basta, senza attrezzature, così. Poi c'è la scena terribile, che riprendono anche la vita dei protagonisti, e vedi che questi qua entrano in questa stanza dove c'è uno dei protagonisti che si fa un raspone. Cioè io ho detto, boh. Cioè io col primo film, 8 euro, ho finanziato il seguito. Quindi, vabbè, questi sono i grandi errori. Nel 2010 spicca il ritorno di Pennywise, che è It, praticamente sul grande schermo, il remake di It, che in realtà sono sufficienti, ma io continuo a preferire quello vecchio, quello televisivo, però. Tra le nuove leve di genere si possono riscontrare i registi e sceneggiatori quali Jordan Peele, scappa Get Out noi, Ari Aster con Hereditary e Le radici del male, Midsommar, Il villaggio dei dannati, bellissimo quest'ultimo, è bellissimo, crudo, un film eccezionale, quindi Il villaggio dei dannati eccezionale, anche Le radici del male molto bello, veramente. E poi c'è chi dice che io critico tutti i film, ma non è vero assolutamente, perché Midsommar è bellissimo, io l'ho anche visto al cinema, ho detto ma qua ci troviamo di fronte a un film eccezionale. Anche Hereditary è molto bello. Non vedo Babadook in questa roba, strano perché Babadook è un horror, anche molto carino. Robert Hedge come The Witch, un altro bellissimo film, The Witch è spettacolare, io ce l'ho in DVD, bellissimo. E Lighthouse, che ho visto, un altro film eccezionale, con un ottimo William Dafoe e un fantastico Robert Pattinson, che io non sono mai stato suo fan, ma ha lavorato con grandi registi, tra cui Cronenberg, ha imparato finalmente come si recita. Ed è un film eccezionale, è un attore come si deve adesso. Poi andiamo su questa piccola digressione, che è il cinema gotico horror. Il cinema gotico, quindi è un'altra sfaccettatura dell'horror, nasce come cinema horror con pellicole come Nosferatu o Il Golem, passando per la casa di produzione Hammer, serie di film di Dracula, La Mummia e Frankenstein. Quindi ovviamente Tim Burton, Mario Bava, Roger Corman, eccetera, è senz'altro uno dei registi cardine del cinema gotico contemporaneo, ma non del gotico classico, poiché ne offre una versione contaminata da influenze glam e pop. Elementi tipici del cinema horror gotico sono le atmosfere gotiche, giustamente. Temi e personaggi ricorrenti come mostri, vampiri, zombie, lupi mannari, fantasmi, demoni, maledizioni, creature possedute dal diavolo, occulto, animali demoniaci, oggetti inanimati, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'erano le case infestate, scienziati pazzi, cannibali, creature, bla bla bla. Storie e personaggi provenienti dalla letteratura, specialmente nei romanzi gotici, sono diventati molto popolari e hanno ispirato sequel e remake. Tra questi Dracula, Frankenstein, la mummia e altra roba. I film horror giapponesi, che punta molto su atmosfere inquietanti, stanno riscuotendo in tempi recenti un certo successo, tanto che in alcune pellicole vengono girati dei rifacimenti negli Stati Uniti, purtroppo. The Ring, The Grudge, Dark Water, The Eye, purtroppo. Non di rado i film horror sono debitori di altri generi, soprattutto nella fantascienza. I confini tra horror e questi non sono sempre precisi, diventando oggetto di dibattito. Generalmente i film estremo orientali tendono a descrivere per lo più le storie di fantasmi e vendette, mentre quelli occidentali si basano sui mostri concreti. Poi ovviamente c'è anche l'horror spagnolo, che è un filone che si è formato negli ultimi anni, nato sostanzialmente da Guillermo del Toro, in cui il film è più rappresentativo il labirinto del fauno, bellissimo anche questo, bellissimo, e non è il primo di questo genere, ma rimane il migliore e il più rappresentativo per la presenza di tutte le tematiche essenziali del gotico, che ha come tratti caratteristici la presenza di bambini sospesi dai mondi, un reale, eccetera. Questi film hanno ampie connessioni con la realtà attuale o storica, e di più il genere tendono a essere usati come mezzo per descrivere stati d'animo, quindi questi qua hanno la tendenza a essere gotici, e beh, comunque, questo è l'horror, eh? Poi ovviamente se mai andiamo avanti, infatti mi sto salvando un po' di robe, perché andremo poi a vedere cosa sono i vari generi. Alcuni ve li posso già dire adesso, già che abbiamo parlato di roba varia. Cos'è lo slash? Lo slash, io credo che, spero che tutti lo sanno cosa sia, ma è un genere che anche qua abbiamo fatto, non è che... È ferire profondamente con un'arma affilata. Si riferisce a un gruppo di film horror in cui l'antagonista principale è un maniaco, spesso mascherato, che dà la caccia a un gruppo di persone, quindi Halloween, eccetera, eccetera. E reazione a catena di bava, sei donne per l'assassino di bava, Scream, e anche Deliria. Perché Deliria è un film di Soavi, è slash, ma cavolo, se è veramente pesante come film. Io l'ho visto, ma Deliria di Soavi è roba molto, molto, molto forte. Questo maniaco che uccide all'interno di un teatro con una maschera di d'aquila è terribile. Cinema splatter, voi sapete anche cos'è lo splatter, ne abbiamo parlato prima, ovviamente. Tentacle rape, c'è anche questa mini sottogenere, è un concetto presente negli horror hentai, che è in film a sfondo horror pornografico, dove mostruose creature dotate di tentacoli si fanno giovani donne, però c'è anche la parte horror, chiaro, ovviamente. Poi ovviamente le prossime volte andiamo più, perché ci sono anche quando appare per esempio l'uomo lupo negli anni del cinema, quindi andiamo a vedere quando è apparso l'uomo lupo, per esempio, quando è apparso il vampiro, quando c'è stato il serial killer, perché poi c'è anche un filone di film dedicati ai serial killer. Quando non credo, perché ci sono anche i film poi dedicati incredibilmente ai serial killer, ma non che la gente che è dice ah, oh, bravissimo serial killer. Fin del signor Ed, ma insomma, me l'aspettavo un po' meglio, però vabbè, si tende sempre a far cose che la gente non comprende, purtroppo. Ovviamente andiamo a vedere anche l'horror in Italia, perché non dimentichiamoci che l'horror anche in Italia ha avuto dei grandi maestri, ha avuto Bava, ha avuto Fulci, altri, anche Margherita ha fatto della roba horror veramente molto molto bella. Quindi la prossima volta ci occuperemo dell'uomo lupo nella cinematografia, ci occuperemo anche di Dracula e, se riusciamo, di Frankenstein nella filmografia horror. Quindi andiamo avanti in questa sfida dell'horror, poi ovviamente andiamo avanti con l'horror in Italia, perché è fondamentale andare a vedere l'Italia cosa ha fatto in questi anni quando l'oro uscì, ma io credo che comunque fece veramente tanto tanto infatti c'è il cinema dell'oro in Italia, quindi è programmata, ok? Quindi speriamo che vi sia piaciuto, io spero che vi sia piaciuta questa puntata, ho cercato di spiegarlo nel più semplice possibile, poi nel caso ci sono tutte le info che trovate su Google, perché lì si possono trovare tutte le informazioni anche più nel dettaglio su l'oro, sui vari sottogeneri. Diciamo che quello che faccio io è un'infarinatura di tutto il genere, poi ognuno si può cercare le informazioni che gradisce. Io vi do appuntamento alla prossima, ricordando che ogni lunedì e ogni venerdì alle 20:30 siamo su Twitch, dove parliamo di tanti bei argomenti, però più nel dettaglio siamo qua su Spotify, dove ci potete ascoltare e recuperare i precedenti podcast. Io vi do appuntamento alla prossima, vi auguro un buon proseguimento, ciao!